credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dell'editoria. Esce per la Libreria Editrice Vaticana il volume Sport Cristiano di padre Giovanni Semeria, a cura di Stefano Pivato, che ne parla al microfono di padre Vito Magno.
Professor Stefano Pivato, chi era Giovanni Semeria di cui parla nel libro?
Padre Giovanni Semeria è uno degli esponenti di punta del cattolicesimo novatore d'inizio Novecento. Il discrimine è quella linea che sta fra modernismo e antimodernismo, cioè a dire quel dibattito che interessa la Chiesa proprio all'inizio del Novecento. È stato un personaggio, a mio modo di vedere, sottovalutato in quel periodo, ma oggi fortemente rivalutato dagli studi teologici e dagli studi sulla cultura religiosa.
Perché da sacerdote e da religioso barnabita si interessava dello sport in un periodo in cui la pratica sportiva incontrava ostacoli da tutte le parti?
Mi verrebbe da dirle proprio perché era un modernista modernizzante. Nel senso che padre Semeria intuisce che cosa? Intuisce fra i primi in Italia le potenzialità aggregative, le potenzialità educative dello sport. Tenga presente che quando Semeria scrive gli scritti che ho pubblicato, i suoi scritti, lo sport non è conosciuto ancora in Italia, si fa prevalentemente della ginnastica. Semeria capisce una cosa sulla scorta dei suoi viaggi che aveva effettuato nei college inglesi, cioè la modernità del sistema educativo inglese. Capisce che lo sport è un allenamento ai ritmi della civiltà industriale, alla competizione, infatti lui usa spesso questo termine cristianesimo di concorrenza, perché la cosa curiosa è la polemica che Semeria instaura con la filosofia nicciana che Nietzsche aveva espresso appunto nell'Anticristo, e Nietzsche dà l'immagine di che cosa? Del cattolico fiacco e debole, e Semeria vuole rovesciare questo stereotipo, e lo sport serve a fare che cosa? A irrobustire il cristiano, a prepararlo alla sfida dei tempi nuovi, alla sfida appunto della civiltà industriale, alla sfida della modernità. Questa è la grande intuizione di Semeria. Teniamo fra l'altro presente una cosa, che certo Semeria per queste posizioni, non solo per queste, ma anche per queste posizioni ha delle noie con le gerarchie ecclesiastiche, ma teniamo anche presente che nello stesso periodo i socialisti sono contrarissimi allo sport, quindi non sono solo le gerarchie cattoliche, ma sono anche appunto le frange del movimento operaio. Ecco, Semeria invece ha questa originalità, capisce, intuisce la valenza positiva che lo sport può rivestire nell'educazione.
E lo fa anche con coraggio, se si pensa che a quell'epoca gli ecclesiastici non potevano andare in bicicletta né frequentare gli stadi. Ma padre Semeria vedeva differenze tra uno sport cristiano ed uno non così etichettato?
Beh, nello sport, diceva Semeria, deve alitare sempre un soffio di spiritualità. L'atleta, e queste poi saranno anche considerazioni che saranno riprese più tardi negli anni 30 da Jedda, in un volumetto aspetto molto importante che si intitola appunto lo sport, nel senso che Semeria era contrario a quelli che definiva gli eccessi del materialismo sportivo, cioè a dire era contrario a uno sport senza etica, a uno sport privo di spiritualità. Certo che lo sport doveva preparare, doveva irrobustire il fisico, ma doveva irrobustire anche lo spirito, anche l'anima, per così dire.
Indubbiamente è stato un pioniere delle aperture della Chiesa allo sport, anche se bisogna ricordare prima di lui San Filippo Neri e San Giovanni Bosco.
Certamente, ma teniamo presente però che San Filippo Neri e Don Bosco operano in un contesto che non è quello dello sport, è quello del gioco, che è una cosa molto diversa, perché lo sport, contrariamente a quel che si crede, non nasce nella Grecia antica, non nasce nel Medioevo. Lo sport nasce nella società industriale, lo sport ha caratteristiche, mentre San Filippo Neri, ma soprattutto Don Bosco, fa fare degli esercizi ginnici, perché quando opera Don Bosco non è ancora nato in Italia il football, meglio il calcio come viene definito in Italia. Lo sport sbarca in Italia alla fine dell'Ottocento, sbarca nei porti, nelle città di confine, quindi né San Filippo Neri né Don Bosco avevano fatto i conti con lo sport, ma avevano fatto i conti col gioco. E Semeria invece, che aveva viaggiato a lungo nei college inglesi, fa i conti con lo sport, scrive, fra l'altro è informatissimo, aveva capito, lui diceva, ma gli inglesi hanno conquistato un impero che è pari a un quarto del mondo, educando i giovani come? Educando i giovani appunto attraverso lo sport, attraverso la competizione. Anche il mondo cattolico può irrobustire il corpo del militante cattolico. E poi questi principi confluiranno nelle file dei cosiddetti giovani d'azione, i primi democratico-cristiani muriani, che si prepareranno appunto alle sfide, c'erano le sfide appunto fra gli sportivi cattolici e quelli socialisti, e trionfare in una competizione sportiva non significava solo vincere fisicamente, significava vincere per affermare la supremazia dell'ideale cristiano contro le idealità socialiste.
Professor Pivato, se all'inizio del Novecento il calcio come lo conosciamo noi non esisteva, a quali tipi di sport la Chiesa guardava con simpatia?
Semeria, che parlerà molto più tardi del calcio, dice c'è uno sport ai nostri giorni che non costa niente, ed è quello appunto delle camminate in montagna. Semeria esalta l'alpinismo. L'alpinismo è una forma, anche questa pedagogica, che viene ritenuto uno strumento per elevarsi appunto alle altezze, e per avvicinarsi a Dio, di qui la scoperta, la valorizzazione dell'alpinismo, pensiamo del resto a tutta l'etica dell'alpinismo sostenuta dal Papa alpinista, Pio XI appunto, e Semeria anche in questo precorre, perché teniamo presente poi che tutte queste idee che sono condannate, Semeria verrà accusata addirittura di dare un'eccessiva importanza al corpo a discapito dello spirito, dopo l'enciclica Pascendi, tutte queste idee saranno riprese dalle posizioni ufficiali della Chiesa nel secondo dopoguerra. Se noi andiamo a rileggere i discorsi di Pio XII in materia di sport, bene, noi ci ritroviamo quello che Semeria aveva affermato decenni prima in materia di sport. Ecco, preparare i cristiani alla sfida della contemporaneità, a questo doveva servire lo sport.
Uno sport molto seguito a quell'epoca era anche il ciclismo. Di Gino Bartali, per esempio, cosa pensava padre Semeria?
Gino Bartali è una creatura nata in laboratorio, se così posso dire, nel pensatoio di Luigi Gedda, perché Gedda, e anche qui riprendendo le idee di Semeria, parliamo di un trentennio più tardi, crea la figura del magnifico atleta cristiano, in un contesto diverso, nel senso che Bartali esprime che cosa? Il modello dell'atleta cristiano, che è fisico ma spirituale. Bartali vince dedicando le sue vittorie appunto alla Madonna di Lourdes, è un atleta nel quale soffia appunto quest'alito cristiano, ma soprattutto Questo è un campione che si oppone al materialismo sportivo del fascismo. Teniamo presente, ad esempio, che cos'era la fisicità dello sport fascista, l'atletismo. Prendiamo uno sport, ad esempio, come il pugilato, che è l'espressione massima del campione fascista. Ecco, Luigi Zedda se la prende col pugilato, dice no, il pugilato è uno sport violento, lo sport deve servire a irrobustire il corpo, ma a fare anche riflettere la mente del cristiano. Con la creazione di Bartali avviene una sorta di creazione di un modello alternativo al materialismo fascista, così come poi nel secondo dopoguerra Bartali interpreterà gli ideali dello sport cristiano opposti a quelli del laico Coppi, per capirci.
Dal suo libro, professor Pivato, appare chiaro che padre Semeria non si è limitato solo a parlare dello sport, ha anche scritto libri, quali?
E certo, no. La ginnastica, che sono l'alpinismo, ma soprattutto io ho ritrovato degli appunti inediti sugli sport fra le carte della Curia Generalizia dei Barnabiti. Era puntualissimo nella descrizione degli sport. Semeria viaggiava molto attraverso le case dei Barnabiti, era stata a Bruxelles, quindi nel nord Europa, dove lo sport era più avanzato rispetto che da noi, ma soprattutto in Inghilterra. Aveva viaggiato nei college inglesi, Semeria era in contatto con moltissime personalità della scozzesi e inglesi, quindi aveva visto questo sistema educativo, era rimasto affascinato, lui che moderno era, da questo modernissimo sistema educativo.
Cosa pensa che direbbe padre Semeria di fronte agli attuali fenomeni devianti nel mondo dello sport?
Non credo si riconoscerebbe. Oggi lo sport ha assolutamente abdicato dall'etica, tanto per intenderci. Pensiamo a fenomeni come il doping, pensiamo a fenomeni come la pubblicità. Non è più lo sport un modello formativo, assolutamente, no? Siamo distanti anni luce da una concezione semeriana dello sport.
In conclusione possiamo dire che padre Semeria ha anticipato il magistero della Chiesa a proposito dello sport.
Sicuramente, il magistero di Pio XII, il papa che esalta, il papa degli sportivi, viene definito Pio XII, il primo papa a ricevere le carovane del Giro d'Italia, anticipa di almeno 3-4 decenni la posizione ufficiale della Chiesa.
In particolare la posizione di Giovanni Paolo II, che amava praticare lo sport in prima persona.
Certamente.
Si è appena conclusa la 10ª edizione di Più Libri, Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria che è nata nel dicembre del 2002 da una felice intuizione del gruppo Piccoli Editori di Varia dell'Associazione Italiana Editori, con l'obiettivo di offrire al maggior numero possibile di piccole case editrici uno spazio per portare agli onori della ribalta la propria produzione, spesso oscurata da quella delle case editrici più forti. Antonella Palermo ha girato per gli stand per noi. Vediamo chi ha incontrato.
Monica Martinelli della EMI, editrice missionaria italiana.
Mi sembra che il vostro stand desti abbastanza curiosità.
Sì, abbastanza, perché trattiamo di nuovi stili di vita, dialogo interreligioso, dialogo interculturale, tutti i temi ai quali la gente si sta avvicinando molto, soprattutto in questo periodo. Un po' di crisi, sia sociale, ideologica, economica, eccetera.
Sta facendo riscoprire cosa?
Ma sta facendo riscoprire un pochino i veri valori, sta facendo riscoprire il valore della solidarietà, della sobrietà soprattutto in questo momento di crisi, e in modo particolare abbiamo da ormai la sesta edizione della Guida al Consumo Critico, che sta riscontrando un grandissimo successo. Ci insegna a leggere le etichette del supermercato e a vedere un po', a scegliere i prodotti non soltanto in base alla qualità del prodotto e al prezzo, ma anche in base al percorso che questo prodotto ha fatto. Per cui è molto importante fare una scelta etica, e la gente sta capendo che la politica non è soltanto nelle urne, ma la politica è scegliere ogni giorno attraverso delle scelte consapevoli di prodotti, di aziende, di stili di vita, di sobrietà, eccetera. È un modo un pochino per tornare indietro, quindi piuttosto che crescere noi tentiamo di decrescere e di inculcare nella gente l'idea della decrescita, che è sicuramente più sana e più valida, ecco. Mi viene a dire più vitale, perché insomma dà vita, democratizza la vita proprio e il lavoro.
Sullo stile più missionario?
Intanto lo stile missionario
è ovunque.
È ovunque, ecco, perché la decrescita è missione, il dialogo interreligioso è assolutamente missione, l'intercultura è missione, quindi tutto quello che facciamo è assolutamente stile missionario. Per quello che riguarda, diciamo, l'aspetto teologico missionario, abbiamo una nuova collana che si chiama, anzi la rinascita di una collana che esisteva già, che si chiama Le Nuove Caravelle. Quindi le caravelle che sono partite sono arrivate in America e ritornano rievangelizzandoci, quindi portandoci le nuove scoperte che arrivano dal sud del mondo, dall'Africa, eccetera. Ora abbiamo 4 titoli, gli ultimi 2 sono Le 13 lune e Sfida al patriarcato, che hanno preso un po' il filone della teologia femminista, che in Italia non è del tutto, è attiva, ma ecco, non se ne parla moltissimo, diciamo.
Una grossa attenzione di Più Libri, Più Liberi è rivolta naturalmente alla letteratura per ragazzi.
Paolo Canton, della casa editrice Topi Pittori.
Curioso nome, come è venuto in mente?
Ma il nome è nato nel 1985, cioè quasi 20 anni prima che nascesse la casa editrice, quando Giovanna Zoboli, che è la mia socia fondatrice con me della casa editrice, ha partecipato al suo primo concorso letterario di libri per l'infanzia, ha scritto un testo che ha vinto ed venne pubblicato sulla rivista Linus. Quando 18 anni dopo abbiamo cominciato a pensare ad aprire una casa editrice per ragazzi, abbiamo pensato che quel nome che aveva portato fortuna allora potesse portare fortuna anche alla casa editrice, e evidentemente è andata così.
È molto vincente, perché incuriosisce. Allora, l'editoria per ragazzi e per bambini in che stato di salute si trova?
Ma dunque, mi sembra di capire che a livello generale funzioni abbastanza bene. Gli ultimi dati disponibili dell'AIE danno una crescita del 5,7% nell'anno. Nel nostro caso si può togliere la virgola, cioè quest'anno stiamo crescendo del circa il 50%, particolarmente in Italia, mentre devo dire che il mercato delle cessioni dei diritti all'estero si è un po' calmato, soprattutto in Europa, mentre ci sta dando grandi soddisfazioni tanto la Corea quanto l'America Latina.
Quali sono i vostri punti di forza?
Sembra che facciamo dei libri belli. Credo considerare il bambino come un individuo sostanzialmente semplicemente in formazione, ma in grado di capire testi articolati, anche complessi, illustrazioni non banalizzate, rispettano l'intelligenza del bambino e, se vogliamo, anche l'intelligenza del genitore.
Ci fa qualche esempio?
Che cos'è un bambino di Beatrice Alemagna, che è una rassegna di ritratti di bambini con un testo che spiega ai bambini chi sono, cioè rispondono alla domanda chi sono io. Poi ci sono i libri per più piccoli come P di papà, dove, come recita la quarta di copertina, è un ritratto del tuo papà, lo usi, lo riusi e non si rompe mai, cioè in quanti modi si può usare un padre. Sempre per i piccoli ci sono libri come Quando sono nato, una rassegna di, come dire, di cosa significa crescere. Comincia dicendo: quando sono nato non avevo ancora visto niente, e spiega qual è il processo di conoscenza, di apprendimento, di crescita vera e propria del bambino. Ci sono poi dei libri un po' più per bambini, un po' più grandi, per esempio L'omino ed io di Kitty Crother, dove un omino, che è evidentemente metaforicamente un bambino, passeggiando un giorno per la strada incontra Dio, che non è il Dio dei cristiani, è un Dio. In realtà è una metafora del genitore, che per il bambino è onnipotente e quindi, come dire, personifica la divinità. È un Dio, l'altro giorno un bambino passando diceva, un Dio un po' imbroglione perché non si sa arrampicare sugli alberi. Però è, se vogliamo, anche un sistema per avvicinare i bambini a questa dimensione del sacro, e più che del sacro, del mistero. non credo tocchi a noi introdurli al sacro, ma indubbiamente la componente misterica che è presente in quel libro, è presente anche nell'Angelo delle Scarpe di Giovanna Zoboli e Giovanna Consejo, è una dimensione fondamentale per la formazione del bambino, cioè il fatto di essere consapevoli della presenza e dell'esistenza di qualche cosa che non è immediatamente riconducibile a parametri razionali, a parametri di conoscenza diretta, ma che sta altrove, a un livello diverso. Poi toccherà alla famiglia, toccherà alla Chiesa, toccherà agli insegnanti indirizzare questo. Poi abbiamo sempre crescendo anche delle collane di libri non illustrati e in particolare noi siamo molto concentrati sull'autobiografia di infanzia. Scrittori che raccontano la propria infanzia e che credo sia una cosa, se vogliamo, nata un po' per rigetto di tutto il fantasy che ci ha invaso negli ultimi anni, ma anche perché ci sembra di capire che le esperienze di infanzia oggi siano molto uniformi, i bambini abbiano tendenzialmente più o meno la stessa vita, che siano relativamente ricchi, relativamente poveri, che abitino in ambienti urbani o abitino in aree rurali, e recuperare la diversità dell'esperienza anche solo attraverso un racconto, il dire la vita può essere diversa da quella che vivi tu, che è fatta di scuola e piscina e corsi pomeridiani eccetera eccetera, dimensioni completamente diverse che vanno da infanzie di un ragazzino fortunatamente non deportato ma ebreo e quindi fuggitivo con il falso nome nell'Italia del periodo bellico a, non so, una ragazza cresciuta nelle montagne bergamasche negli anni 50 dove c'erano più mucche che persone.
Mi sembra molto interessante questo recupero anche della memoria che poi crea identità diverse.
Credo che renda consapevoli della possibilità di identità diverse e da come certe esperienze che possono sembrare assolutamente personali in realtà abbiano una valenza complessiva, una valenza globale, una valenza universale.
Viene considerato spesso un settore marginale dell'editoria e invece grande attenzione è rivolta da Più Libri Più Liberi alla poesia.
Marzia Spinelli.
Sì.
Cioè, poesia è poesia. Come si fa ad essere i primi critici di se stessi?
Ci vuole un lavoro molto attento. Bisogna essere onesti con se stessi e non sempre ci si riesce. Bisogna aver letto molta poesia anche per scriverla, secondo me. E poi il lavoro di cura, di rifinitura, di, come dire, le parole vanno dissossate, insomma, vanno ridotte proprio all'essenza, cioè alla parola che veramente è necessaria e non tanto per metterla lì, insomma, per dire qualcosa. Penso, almeno io ho cercato di fare questo, cerco di fare questo, di trovare sempre il senso vero della parola. E poi leggere molto, continuare a leggere sempre, anche gli altri, perché gli altri autori, gli altri poeti danno sempre qualche cosa, stimolano continuamente. Anzi, nello scrivere, spesso nello scrivere, secondo me, ci sono anche echi di altri autori, cioè si ruba in senso buono ed è giusto, e penso che sia importante questo.
Flaminia Cruciani, altra autrice di Lieto Colle. Allora, ci si scopre poeti oppure lo si è sempre stati? Quando si acquisisce questa consapevolezza?
Mai, perché in realtà si scrive, ma non per questo, poi si è poeti. E quindi questo lo dirà la storia. E noi ci confrontiamo soltanto con un sogno che prende forma, che prende appunto parola, attraverso la parola si concretizza, ma non, io almeno non mi considero un poeta. Sicuramente sono dentro una dimensione creativa tutto il giorno, che è una dimensione appagante di per sé, indipendentemente da quello che produce, e anche perché aspetto che prima di mettere giù la poesia aspetto che questa cresca, che prenda una fisionomia interiore, che risvegli in me stati d'animo, dimensioni nascoste, dopo, e poi come in ultima analisi scrivo, però aspetto molto prima, ci rifletto quando magari sono al supermercato e c'è il cassiere che mi dice una parola e dico questa mi serve, magari me l'appunto e poi dopo la riutilizzo quando torno a casa e raccolgo parole all'inizio che sono come una tessitura, una trama, alcune poi dopo non le utilizzo, altre sì. E poi arriva alla fine questo testo che poi quasi un po' dispiace scriverlo, perché è sempre bello che il pensiero che tu hai possa prendere tutte le fisionomie quando ancora non è testo scritto, no? E quindi finché tu lo continui a pensare come un bambino che hai nella pancia, che però non è ancora nato, e quindi come sarà? Potrebbe essere in tutti i modi. Invece poi quando butti giù alla fine il testo scritto, prende una fisionomia unica.
La bellezza dell'essere impotenza.
L'essere impotenza è fantastico, perché prevede tutto, no? Ancora, quindi è questa forte potenzialità che è esaltante. Poi dopo quando lo scrivi dici, mamma mia, però è così, avrebbe potuto essere in un altro modo, magari migliore. Quindi io personalmente ho sempre poi alla fine questo tipo di scarto rispetto al testo, perché sono un po' perfezionista, come diceva Marzia anche prima, vado sempre anch'io a cercare la parola giusta, proprio quella che volevo dire. Quindi.
Penso che siamo nella quotidianità aggrediti, assaliti dalle parole e dalle sensazioni, dalle emozioni, anche appunto nelle situazioni più quotidiane, più semplici, e credo che chi scrive, diciamo il poeta fra virgolette, ma comunque chi scrive, chi aspira a essere poeta, ha delle antenne particolari che tiene sempre pronte, certo, per captare gli umori
e la poesia del quotidiano, per sì, captare, certo, la poesia che c'è nel quotidiano, perché il quotidiano è straordinariamente ricco di poesia, sì, ovunque, assolutamente, proprio ovunque,
assolutamente,
dalle
ricco,
strisce pedonali al semaforo alla metropolitana, ovunque si può rintracciare la poesia.
Le facce anche,
no?
E le parole della gente, anche le più comuni. Quindi la poesia poi prende tutto questo.
Altrimenti non sarebbe vita.
Sì, certo, esatto, certo, è viva, deve essere viva.
Questa sera alle 20:30 l'associazione Arca delle Idee organizza un incontro presso la scuola media di Lucrezia per parlare di giovani nell'era di internet, dipendenze e patologie. Interviene lo psicoterapeuta Alessandro Meluzzi. Alberto Di Giglio, docente presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, affiancherà Alessandro Meluzzi con alcune proposte cinematografiche, mostrando ampi spezzoni di film quale stimolo per allargare lo sguardo sul tema internet e videodipendenze. I due film da cui saranno tratti gli spezzoni sono I Want to be a Soldier di Christian Molina e The Social Network di David Fincher. Sono invitati all'incontro docenti, operatori pastorali e genitori. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.